corso pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.
Krishna Sarasvati Devidasi saluta tutti voi, cari amici di RKC. Questo è un programma offerto da Radio Krishna Centrale, un programma forse diverso e insolito, ma non per questo inutile, anzi utilissimo nei casi di disastri naturali, pronto soccorso, fuga, orientamento, segnali, risorse e così via. Perché è sorta l'esigenza di creare un programma del genere? Perché tenendo strette relazioni con gruppi e associazioni ecologiste, sentiamo di dovere la nostra collaborazione per sensibilizzare tutti sulla necessità di migliorare le attuali condizioni ambientali. L'AES, Associazione per l'Educazione alla Sopravvivenza, lavora da tantissimi anni in questo campo con molto successo e anche a loro aiuto possiamo oggi parlare di tecniche e modelli per sopravvivere. Naturalmente non ci auguriamo tali sventure, però leggiamo tante statistiche a proposito di inquinamento atmosferico, scomparsa di ozono, disboscamento velocissimo, colture intensive. Bastano questi pochi argomenti per allarmare la coscienza di tutti. Con questo non dichiariamo guerra alla tecnologia come uso costruttivo, non come imposizione e sopravvivenza per avere garantita sempre la nostra libertà. Tutto ciò comporta che esistano sempre spazi naturali dove si possa vivere anche senza tecnologia, a disposizione di chiunque voglia anche solo ogni tanto pensare e fare in base a bisogni naturali e non solo indotti. Per questo sopravvivenza significa anche difesa dell'ambiente naturale. Da qualche decina di anni l'uomo è in grado con la propria attività e con le proprie scelte di distruggere completamente l'ambiente in cui vive e l'intera specie. La guerra nucleare è attualmente il pericolo più immediato, in quanto può essere scatenata anche subito e per quanto facciano gli stati maggiori per minimizzarne la pericolosità, appare sempre più certo che basterebbe l'impiego di un terzo delle testate attualmente esistenti per produrre effetti irreparabili per la sopravvivenza della specie umana sull'intero pianeta, rendendo così vano ogni discorso sui rifugi e simili. Altre possibilità che ha l'uomo per autodistruggersi si parla meno, forse perché riguardano principalmente le generazioni future, anche se attualmente se ne sentono già gli effetti sui gruppi più emarginati, sui paesi del terzo mondo e sulla qualità della vita in generale. Su come sia possibile distruggere la specie umana o perlomeno renderla estremamente difficile, e parliamo appunto del caso di sopravvivenza, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si possono continuare ad abbattere le foreste tropicali al ritmo attuale di 22 ettari al minuto e ad usare combustibili fossili come petrolio, carbone, gas naturale, con la conseguenza di aumentare la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera, senza che questa possa essere assorbita dalla vegetazione sempre più rada. L'aumento di anidride carbonica ha l'effetto di mantenere sulla superficie terrestre il calore solare, aumentando la temperatura media con conseguenze disastrose. Per ora sono limitate a un progressivo cambiamento climatico corresponsabile della desertificazione di ampie fasce di territorio, e questo avviene anche in Europa. Continuando con questo ritmo di crescita, l'anidride carbonica presente nell'atmosfera raddoppierà entro 50 anni, sconvolgendo gli andamenti stagionali e quindi anche la produttività agricola. C'è inoltre il pericolo di scioglimento, anche parziale, delle calotte polari, con conseguente sommergimento delle aree costiere, città comprese. Un altro metodo per trasformare il nostro habitat in un deserto è quello dell'impoverimento progressivo del suolo. L'agricoltura tradizionale, quella che viene definita intensiva moderna, è insieme con i mutamenti climatici una delle maggiori responsabili del processo di desertificazione e delle carestie. L'uso indiscriminato di prodotti chimici quali fertilizzanti sintetici, pesticidi, diserbanti, condanna i prodotti alla dipendenza. Occorrono cioè sempre maggiori quantità di prodotti artificiali per ottenere raccolti sempre più poveri e incerti. Inoltre, quando le colture non sono differenziate, nel caso delle monocolture, il terreno si impoverisce sempre più fino a diventare inutilizzabile. Pensate che nell'Africa occidentale le monocolture creano da 10 a 50 km quadrati all'anno in più di deserto. Negli USA la concentrazione agricola ha fatto crescere di 200.000 ettari l'anno la desertificazione. Un'altra minaccia alla nostra sopravvivenza viene dalla crescita demografica accompagnata dall'uso sempre maggiore di energie non rinnovabili. Ogni 4 giorni siamo 1 milione in più. Tra un paio di generazioni la popolazione mondiale si raddoppierà, superando gli 8 miliardi. Nel frattempo, le fonti di energia non rinnovabili come petrolio, carbone, uranio, gas naturali saranno esaurite e localizzate in posti talmente inaccessibili da richiedere per estrarle un'energia maggiore di quella che sarebbero in grado di fornire. Potrebbero citare altri pericoli come le piogge acide, l'inquinamento da piombo, l'accumulo di scorie radioattive, l'eutrofizzazione delle acque causate dai fosfati presenti nei detersivi. Contro tutti questi pericoli è inutile sperare in un miracolo scientifico, per esempio nella fusione nucleare, perché l'esperienza ci insegna che se non sono accompagnati da un cambiamento di mentalità, anche i miracoli possono costituire un pericolo per la sopravvivenza. Contro questi pericoli che attualmente minacciano la qualità della vita e che domani possono compromettere la sopravvivenza dell'intera specie, l'unica forma di difesa possibile è di carattere preventivo. Lavorare per la pace, per un uso sempre più diffuso di fonti energetiche rinnovabili, per un'agricoltura che nutra il terreno invece che gonfiare semplicemente le piante. Insomma, lavorare per un mondo non inquinato e vivibile, non solo per noi, ma anche per la prossima generazione. Entriamo adesso nel vivo del programma. Sicuramente tutti sapranno, o approssimativamente conosceranno, il termine sopravvivenza. Sopravvivenza si intende risolvere il problema di restare in vita, riconoscere un pericolo per la nostra vita e i suoi sviluppi, reagire ai problemi del corpo, accertare le priorità necessarie per mantenere la vita, combattere i nemici del corpo e della mente che minacciano la vita, improvvisare per le necessità immediate, usare il buon senso per alleviare i maggiori problemi. Saper sopravvivere significa non solo mantenere il corpo in vita, ma anche adottare un altro atteggiamento mentale. Avrete sperimentato come la mente può essere amica o nemica in certe circostanze, e di questo ne parla in maniera chiara e lampante la Bhagavad Gita. Basta avere amica la mente per essere veramente felici. Una minaccia alla vita capita quando la civiltà meccanizzata moderna ci abbandona. Ad esempio, in disastri naturali o provocati dall'uomo. Insomma, in questo mondo materiale siamo proprio soggetti alla sofferenza, e secondo i Veda esistono tre forme di sofferenza: quelle causate dal nostro corpo e dalla nostra mente, quelle causate da altri esseri viventi e quelle causate dalle forze naturali. Sappiamo proprio tutti cosa fare se si verifica una catastrofe naturale o viene provocato un incendio o qualche altro caso di emergenza? Naturalmente bisogna per prima cosa mantenere la calma, accettando il tutto come una conseguenza karmica. Cosa si intende per karma? Karma è una legge scientifica, è la legge della natura, e ad ogni azione corrisponde una reazione. Quindi, a seconda delle nostre attività, attività che noi compiamo non solo in questa vita o abbiamo compiuto nella vita precedente, ci aspetta un roseo o nero futuro. Secondo punto molto importante è quello di ricordare sempre Krishna, Dio, la persona suprema, e ricordare che solo Lui può salvare una persona in una determinata situazione. Lo può aiutare o può anche lasciarlo perire. Ciò non vuol dire che non dobbiamo reagire in un ipotetico caso di pericolo, perché in ogni caso Krishna può salvarci, oppure può lasciare che naufraghiamo dentro le difficoltà. Dobbiamo invece reagire per salvare noi e salvare gli altri esseri, che siano esseri umani o animali. E reagire significa anche chiedere aiuto a Krishna, Teniamo presente che una qualsiasi catastrofe interrompe a tempo indeterminato la somministrazione dei servizi, quali elettricità, gas, acqua, riscaldamento, e può gravemente compromettere le abitazioni. A questo punto la popolazione è in balia del panico, di bande armate, di ladri. Ognuno di noi, ovunque sul pianeta, è soggetto ai pericoli che minacciano la vita. E questo ci basta per capire come sia impossibile confidare in qualcosa di materiale e temporaneo, come nella famiglia, nella casa, nel giardino, nelle automobili, nel conto in banca. Tutte queste cose possono essere utili, ma al momento della sopravvivenza diventano inutili. Essere costretti a vivere secondo nuove regole è duro. L'emergenza può diventare una battaglia personale per la vita. Ognuno è isolato e deve provvedere, senza la tecnologia moderna, alle necessità base della vita. Chi in realtà necessita della educazione alla sopravvivenza? Beh, tutti, perché tutti dipendiamo da altri per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, cioè i beni e servizi. Tutti dobbiamo essere costantemente consci che l'emergenza improvvisa capita e può minacciare la vita. La situazione politica mondiale dovrebbe far capire che i governi non sono infallibili e che la filosofia utilitaristica antepone il guadagno alla sicurezza della popolazione. E il vero pericolo viene dall'uomo più che dalle catastrofi naturali. Vediamo adesso insieme quali sono i concetti di educazione alla sopravvivenza. In tutte le situazioni di emergenza vi sono fattori noti e fattori ignoti. L'unico fattore noto su cui fare affidamento è il corpo, che reagisce in modo diverso per ognuno di noi allo stress, all'emergenza, a seconda delle condizioni fisiche, all'attitudine mentale e alla conoscenza. Teniamo presente comunque che il corpo è mantenuto in vita dalla presenza dell'anima spirituale e l'anima suprema nel cuore di ogni individuo, e quindi notiamo come è così semplice la differenza tra gli elementi materiali e la sostanza spirituale. Il corpo ha un equilibrio bioelettrico-chimico delicato, ha processi automatici, produce calore ed è regolato e controllato dal cervello e dal sistema nervoso. Ha una certa quantità di energia al momento dell'emergenza, che dipende dal combustibile introdotto e da quello già consumato sotto forma di energia. presente che l'energia è limitata. In ogni esperienza di sopravvivenza dobbiamo accettare la situazione con quello che abbiamo sul momento, quando, dove e come capita. Trovare la soluzione dipende dalla nostra riserva di energia, dai fattori ambientali, dalla nostra abilità di riconoscere un pericolo, dalla nostra capacità e dall'abilità di improvvisare la difesa e l'autosufficienza. I fattori ignoti sono variabili e troppo numerosi, dipendono da ogni singola situazione. Il corpo e la mente, in situazioni di emergenza, devono essere una cosa sola. Sono minacciati soprattutto dallo stress e da condizioni ostili reali o immaginarie. In realtà la mente è un elemento del corpo materiale, ma rientra nella categoria del corpo sottile, e cioè quella parte del corpo materiale composta da mente, intelligenza, falso ego. Mentre di altra natura sono gli altri elementi del corpo grossolano: aria, fuoco, terra, etere, acqua. Carissimi amici di RKC, Radio Krishna Centrale, siamo arrivati al termine di questa prima puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. L'appuntamento con questo programma continua alla prossima puntata. Naturalmente voi ascoltate sempre RKC, Radio Krishna Centrale. Restate sempre sintonizzati sulla nostra frequenza. In questa prima puntata abbiamo parlato di cos'è la sopravvivenza, dei concetti di educazione alla sopravvivenza, dei fattori noti e non. Bene, e con questo Sarasvati Devidasi saluta tutti voi e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Hare Krishna, Hari Bol.
Corso pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.